tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Va bene, senti, allora, come già detto, siamo in dovremmo essere in collegamento con il nostro ospite questa mattina, Enrico Cavallari, che, come già detto più volte, consigliere comunale al Comune di Roma, poi dal 2018 consigliere Regione Lazio, e che si ricandida appunto alle imminenti elezioni che ci saranno a metà febbraio. Quindi gli do il buongiorno. Ciao Enrico, buongiorno, come stai?
Buongiorno a tutti, tutto bene.
Allora, caro Enrico, noi settimana scorsa abbiamo avuto qui ai nostri microfoni Daniele Leodori, attuale presidente della Regione Lazio, ex vicepresidente, si ricandida chiaramente con il Partito Democratico, che immagino, diciamo le cose che direte oggi, che ha detto Daniele, che chiedo anche a te, immagino che divergeranno, ecco, perché con lui abbiamo parlato chiaramente, abbiamo fatto un minimo di bilancio. Dopo anni di presidenza PD, 10 anni di presidenza PD dopo la storica rielezione per Zingaretti nel 2018, come arriviamo Enrico a queste elezioni con diciamo comunque una lunga guida PD e Zingaretti per la Regione Lazio? Come l'ha lasciata nel 2013 Renata Polverini e come la ritroviamo oggi dopo Zingaretti Leodori, diciamo così?
Ma diciamo che hai detto bene, 10 anni di guida PD, specialmente gli ultimi 5 anni, una regione che si è trascinata senza nessun sussulto dal punto di vista delle attività politiche per il territorio, con Zingaretti che non vedeva l'ora di andare via e quindi a ogni occasione, ogni buona occasione, quando cadeva un governo se ne faceva un altro. Non vedeva l'ora di prendere un mistero per andarsene e si è trascinato così. Poi c'è stato anche il Covid, che chiaramente non ha aiutato, ma negli ultimi 5 anni specialmente il governo della regione non c'è stato, cioè è stato totalmente assente, e come proprio per questo non è che il PD propone come candidatura una candidatura nuova, una candidatura di cambiamento, ma propone colui che è stato 10 anni a fare l'assessore alla sanità, quindi diciamo nessuna continuità, nessun tipo di cambio di marcia, e quindi speriamo insomma che invece con il nostro candidato Francesco Rocca ci sia un volta pagina effettivo, che noi auspichiamo.
Dunque, sì, Boris, vai tu.
Sì, no, mi interessava sapere anche il senso della scelta, no? Francesco Rocca, ex presidente del Croce Rossa, insomma un personaggio che in qualche modo viene dalla società civile. Come è avvenuta questa scelta e qual è stata la ratio di questa scelta?
Ma diciamo questo, che Francesco Rocca sì, viene della società civile perché ha fatto tutta la sua carriera facendo il volontario, facendo poi il tecnico, è stato colui che voglio ricordare che ha diretto l'apertura del Sant'Andrea, che oggi è un ospedale all'avanguardia, e diciamo che è stato una sorta di compromesso tra un esponente che sì è della società civile ma è anche un politico, perché comunque è sempre stato un attivista del centrodestra, e tra l'altro uno che sulla sanità specialmente, che è uno dei temi fondamentali su cui si confronterà il nuovo presidente veramente per un cambiamento di marcia, è colui che insomma ha dimostrato di avere una grandissima esperienza, quindi questa è stata un po' la scelta. Poi certo ci possono essere state anche confronti con esponenti magari un po' più politici, però poi magari il compromesso ha fatto sì che si scegliesse un tecnico che però in effetti ha una storia politica, in più che sulla sanità ha una grandissima esperienza.
E attualmente sei presidente della Commissione Tutela Territorio, Emergenze e Grandi Rischi. Abbiamo visto che insomma è chiaramente questa poi una situazione che va affrontata a livello internazionale. Abbiamo per quanto riguarda il territorio, per via dell'emergenza climatica, una situazione molto molto critica, ma al di là di quello che si può fare a livello internazionale, cosa possono fare le regioni per evitare per esempio scene come quelle di Ischia, cioè cose che nel concreto invece a livello regionale si possono attuare?
Sì, allora diciamo questo, che la tutela del territorio sarà un altro delle cose importanti che dovrà affrontare una regione, una nazione, ma in questo caso giustamente hai detto anche la regione. Diciamo ci sono delle situazioni climatiche inaspettate che ci troveremo ad affrontare anche in futuro, che dovranno essere affrontate direttamente da come abbiamo fatto. Per esempio l'erosione costiera, che è una delle grandi emergenze, fino adesso è stata affrontata attraverso continui rifacimenti che oggi non hanno più senso, perché basta una bella ribecciata forte e tutto il lavoro che fa, tutti i milioni che hai speso per sistemare le spiagge va vanificato, quindi bisogna riprogettare un intervento diverso, e noi con la commissione avevamo cominciato a ragionare anche con l'Università del Mare di come intervenire, per esempio con pennelle e soffulte, che sono strutture diverse, che sono strutture più stabili e che possono affrontare, diciamo, la forza del mare. E stessa cosa per quanto riguarda il territorio, noi abbiamo un territorio che è altamente sismico, tra l'altro, che insomma l'abbiamo sperimentato purtroppo sulla nostra pelle, e quindi è chiaro che anche dal punto di vista dell'evoluzione delle normative per quanto riguarda le costruzioni devono prevedere degli interventi che siano praticamente devono essere fatti per legge, cioè le case devono essere costruite in un certo modo, le case devono essere costruite in determinati luoghi, e quindi cominciare a ripensare anche una normativa che permetta appunto di avere una case sicure, territori sicuri e città sicure. Questa è la sfida che deve affrontare la regione e il nostro paese nei prossimi anni, proprio per evitare appunto che ci siano dei disastri.
Al di là della tua storia che parla per te, mi sembra che nella vostra coalizione ci sia un'attenzione maggiore rispetto al passato ai temi ambientali, di urbanizzazione sostenibile. Mi chiedo se è un'impressione giusta e se in questo senso magari agirete anche sulla normativa europea che vuole il rinnovo delle case, no? I famosi 59 miliardi che serviranno per aggiornare tutti i sistemi di energia sostenibile e via dicendo delle case dei cittadini.
Sì, allora è un'impressione giusta, anche se in passato è sembrato insomma che la questione del verde fosse affrontata solamente dalla sinistra, però noi l'abbiamo sempre affrontata anche da parte nostra, dal centrodestra, con una visione un po' più meno ideologica, ma effettivamente attenta a quello che è l'evoluzione del nostro sistema, e quindi l'abbiamo affrontata sempre e comunque con il buon senso. Quello che per esempio sta mettendo il nostro candidato Francesco Rocca nel dire per esempio che sia ai termovalorizzatori, perché siamo favorevoli al fatto che ogni cittadino debba smaltire i propri rifiuti, quindi diciamo che ognuno si smaltisce i propri rifiuti, però questo deve essere fatto riportando un ciclo virtuoso dei rifiuti con una differenziata che ci porti a una percentuale almeno capace di intanto eliminare gran parte dei rifiuti attraverso questo sistema e poi comunque utilizzare i termovalorizzatori. E per il resto appunto sì, siamo disponibili a sistemare dare una normativa nuova, perché ci siano appunto delle case con una nuova evoluzione anche green, però ecco, non è che adesso ci batteremo comunque contro la Comunità Europea per le tasse che ci vogliono far pagare per quelle case invece che fatte negli anni che invece non hanno avuto questo tipo di sistema, e quindi non è che noi adesso dobbiamo rivoluzionare il nostro sistema abitativo, che tra l'altro prevede anche delle case di un certo pregio, perché l'Europa ci costringe a modernizzare in tema green le nuove abitazioni. Noi siamo per il futuro, però è chiaro che va salvaguardata anche la nostra storia, il nostro sistema della casa, che è basato su principi differenti da quello che ci vuole imporre l'Europa.
Chiarissimo. Qui ci sono parecchie domande. Io direi che non possiamo andare troppo nello specifico perché non abbiamo tempo. Tra l'altro qualcuno chiede che intenzioni hanno con l'area ex SNIA, che oggi è solo in parte monumento naturale, a proposito sempre di tutela del territorio. Io invece mi soffermerei anche su un aspetto legato alla cultura, perché tu sei stato più volte legato a temi e a ruoli che hanno a che fare con cultura e istruzione, assessore delle politiche scolastiche per il municipio e vicepresidente della commissione cultura del comune, commissioni, insomma, come valuti lo stato di salute diciamo dell'istruzione in questo momento nella nostra regione?
Allora, diciamo che sono stati spesi tanti soldi, la cosa che ho visto, insomma, che con la mia esperienza, io ho fatto anche l'assessore al personale con le Roma, e quindi comunque ho avuto a che fare con tanti movimenti, anche con persone, con realtà che in qualche modo hanno puntato sulla cultura, hanno puntato sull'educazione, hanno puntato sullo sport, che oggi è uno degli elementi fondamentali di inclusione, di educazione civica e sociale. La cosa che non che mi è sembrata non essere idonea rispetto a tutta la massa di soldi che comunque vengono spesi è avere una visione generale di quello che si vuole fare, cioè nel senso che non c'è, diciamo, è una spesa sulla cultura un po' sporadica, fatta di spot, ma senza avere una visione di quello che può essere la crescita della nostra società. Quindi la partenza, per esempio, dalle scuole, partendo dal teatro, la musica, partendo dalle scuole. Per esempio, ci sono l'altro giorno stavo in un convegno dove appunto si parlava anche della timidezza dei bambini, della difficoltà di esprimersi e di entrare in un contesto di società, e il teatro in questo senso aiuta moltissimo a far aprire i ragazzi e far aprire i ragazzi anche un confronto e una socialità con i propri coetanei. Quindi ecco, quello che è mancato in questi anni probabilmente è stata una visione che debba partire dal concetto di crescita della nostra società, quindi sfruttando la cultura e lo sport, partendo dalle scuole. Questo secondo me è mancato.
Una curiosità che ho: nel 2018 si è presentato alla Regione Lazio nell'ambito del progetto Lega di Salvini, in queste edizioni invece ti presenti come candidato per Forza Italia. Cosa ti ha spinto a cambiare partito nell'ambito chiaramente della stessa coalizione?
Ma diciamo questo, che io sono sempre stato molto attento ai temi dell'autonomia, intesa come federalismo fiscale. Anche la mia tesi di laurea è fatta su questo tema, e quindi io lo dico perché sono convinto che una maggiore autonomia dei territori fa sì che ci sia una migliore efficienza proprio nel confronto anche dell'amministrazione e dei cittadini, nel senso che noi abbiamo sempre la sensazione che la colpa sia di un'altra istituzione, no? Quando ci presentiamo diciamo: ma la colpa non è nostra, è del comune. No, la colpa non è nostra, è della regione. Con un concetto di autonomia invece il cittadino può effettivamente capire chi ha governato bene e chi ha governato male, e quindi decidere se mandarli a casa o riconfermarli. Questo è un po' il concetto,
sì.
Semplificando un po' il concetto di autonomia e federalismo, e quindi pensavo che magari in quell'ambito si potesse cominciare a lavorare in questo senso. Invece purtroppo nel passare poi degli anni, insomma, la Lega si è dimostrata solamente un partito che è servito come traghetto per prendere delle poltrone. Questo
Loro non volevano separarsi da Roma, volevano solo avere il potere di farla fallire, diciamo.
Nel senso che, per esempio, ho presentato in regione anche la legge su Ostia Comune, e anche un ordine del giorno sull'autonomia differenziata anche per il Lazio, che ha un residuo fiscale al sesto posto, quindi comunque per utilizzare i soldi che vengono incassati nella regione, e la Lega non l'ha votata, quindi l'ordine del giorno non l'ha votato, cioè gli esponenti della Lega non l'hanno votato. Quindi diciamo così che il concetto di Lega a livello nazionale che potesse portare un po' il concetto di federalismo fiscale, che magari era per me un elemento fondamentale per poter migliorare la nostra politica sul territorio, non si è rivelata così.
Sì.
Così, insomma, non è stato così, e quindi è chiaro che è un partito che ha una vocazione nordista, che insomma a Roma non ha avuto il suo seguito e la sua funzione, che poteva essere utile, come ho detto, per un sistema diverso.
Senti Enrico, ti faccio una provocazione, no? Mi viene in mente il presidente americano, che quando ha il Senato contro cioè una maggioranza diversa dalla sua in Senato o alla Camera, ha spesso le mani legate. Mi chiedo, avere un sindaco PD per un eventuale presidente di regione appunto di centrodestra come Francesco Rocca, un sindaco PD a Roma ovviamente, come Gualtieri, potrebbe rappresentare un problema? Cioè l'elettore potrebbe dire: rischiamo di bloccare l'uno e l'altro, insomma.
No, non è vero, perché poi al di là di centrodestra e centrosinistra negli anni si è così verificato che anche quando c'è un sindaco e un presidente dello stesso colore, poi le cose non è che viaggino così velocemente, anzi probabilmente il cittadino vuole anche un'alternanza nelle istituzioni. Io invece penso che per una città come Roma, con un'amministrazione come quella di Gualtieri completamente bloccata, un presidente che è stato bloccato in questi anni perché c'era Zingaretti che, come ho detto, non vedeva l'ora di andare via, e a livello nazionale c'era un governo di larghe intese, e quindi diciamo anche l'attenzione su Roma è un po' assopita. Invece col fatto che c'è un governo oggi forte di centrodestra, con un governo regionale di centrodestra, anche Roma deve cominciare a svegliarsi, e quindi speriamo insomma che sia di stimolo per il sindaco Gualtieri di non dire come ha fatto fino adesso.
Arrivano un sacco di messaggi. Io devo dire, i cittadini hanno difficoltà spesso a capire le competenze, come dire, la divisione di competenze fra comune, regione Lazio. Un tema sicuramente che ricorre è quello del turismo, cioè del fatto che città come Roma e anche la regione Lazio in generale non valorizzino il proprio turismo. Io sono stato al Colosseo qualche giorno fa e ho visto che purtroppo il parco del Colosseo versa in situazioni terribili, transenne, rifiuti, e oggi c'è un articolo su Repubblica proprio che parla di questo, la meraviglia e l'abbandono dei rifiuti, transenne e reti arancioni accolgono i turisti al Colosseo. Ora, al di là del Colosseo, cosa si può fare per valorizzare meglio il patrimonio pazzesco che abbiamo a Roma e nel Lazio?
Due cose. Il primo, far pagare ai turisti una tassa, perché noi gli facciamo usare il nostro territorio, i nostri mezzi, i nostri trasporti, facciamo visitare le nostre bellezze, e quindi devono pagare anche sì. Diciamo questa possibilità. E in più poi ci vuole una collaborazione tra pubblico e privato. Il pubblico ormai non ha più i soldi per mantenere e per gestire al meglio un patrimonio così largo, e quindi ci vuole un contributo anche da parte del privato, e quindi una sinergia tra pubblico e privato. In questi anni purtroppo con il 5 Stelle è stato difficile, perché il 5 Stelle vede il privato sempre col fumo agli occhi, come se fosse un avvoltoio sì. Che vuole impadronizzare la cosa pubblica. Invece qui si tratta di mettere in sinergia le forze vive del nostro paese, le imprese e le attività, insieme appunto a quello del patrimonio che abbiamo, cercando di mettere in sinergia e portare economia al nostro paese. Questo va fatto.
Enrico, prima di salutarci, ci dai un giudizio sintetico sui primi 100 giorni di governo? Come si è mosso questo governo?
Ma si è mosso con equilibrio. Sapevamo tutti che votando a settembre con una finanziaria da votare velocemente e comunque già impostata per gran parte del lavoro, è chiaro che insomma doveva tenere in questa fase doveva tenere equilibrio. Quello ha fatto bene, da quest'anno in poi comincia un po' la marcia verso una riforma del nostro Stato, in modo tale che ci possa essere un segnale effettivo di un governo di cambiamento. Adesso doveva fare questo, doveva essere equilibrato, non doveva dare scossoni a un sistema economico che era già impostato. Questo ha fatto, quindi io direi che un bell'otto si può dare.
Bene, io ricordo che nelle giornate di domenica 12 febbraio 2023 dalle 7 alle 23, lunedì 13 febbraio dalle 7 alle 15 si vota per eleggere il Presidente della Regione Lazio, il Consiglio regionale. Si candida al Consiglio regionale anche Enrico Cavallari per Forza Italia. Enrico, qui ci sono tantissimi messaggi, poi magari te li girerò o magari ci tornerei a trovare le prossime settimane, se ti va, magari anche in studio per parlarne, perché sono arrivati veramente tantissimi messaggi e non facciamo in tempo a leggerli. Ci dici la tua scelta musicale, qual è? Cosa hai pensato per gli ascoltatori di Radio Rock?
A me piace molto ascoltare un po' le canzoni degli anni 80, quindi Can You Feel It di Jackson 5.
Benissimo, l'ascoltiamo subito. Grazie a Enrico Cavallari e all'appuntamento alla prossima. In bocca al lupo per le elezioni del 12-13 febbraio. Grazie, ciao.
Grazie,
ciao, 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 grazie. Jackson 5, Can You Feel It?
106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.